carte illustrate nei seguenti libri.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni insieme a Silvano, che fra poco comincerà la lettura del suo libro, e Francesco, che è in regia. Allora, prima di partire con Silvano, un piccolo annuncio. Il martedì di Franco, il primo martedì del mese con Franco, non si terrà. Si era pensato in un primo momento di fare il primo giovedì del mese, però dal momento che non si può fare qui a Marostica, il primo giovedì del mese, attenzione, il primo giovedì del mese si tiene il primo martedì del mese a Marostica, cioè a Marostica in via Montello 66 teniamo il primo martedì del mese, giovedì però, cioè quello che era il primo martedì del mese lo teniamo giovedì sera alle ore 8:30, fra le 8:30 e le 9, per cui alle 8:30 cominceremo. Io parto da qui in radio per venire, dalla radio per venire su. Allora, l'appuntamento è giovedì alle ore 20:30-21 a Marostica, via Montello 66, e teniamo quello che sarebbe stato qui in radio il primo martedì del mese, per cui saremo tutti là. Sì. Allora, l'appuntamento è là. Adesso Francesco vi deve dire un'altra cosa.
Sì, appunto, allora, ricordo appunto che tra l'altro l'incontro è sulle esperienze in prossimità della morte, o esperienze di premorte, come vengono definite. Con l'occasione sarà messo in vendita il libro di Claudio Simeoni, che lui ha fatto sul convegno nazionale tenuto a San Marino sulle esperienze di premorte, e di conseguenza ci sarà anche una documentazione scritta per quanto riguarda l'argomento. Sarà disponibile anche il libro di di Silvano sulla diffusione del monoteismo in Europa e le sue conseguenze, e ricordo che il libro di Silvano è già disponibile su internet, ed ho l'indirizzo che è http://www.infinito.it/utenti/paganites, e lì trovate integralmente il libro che Silvano sta leggendo. Io appunto voglio ricordare che chi vorrà il libro in edizione cartacea, assieme ad altre pubblicazioni dell'istituto, potrà reperirlo appunto giovedì 7 dicembre alle ore 20:30 a Marostica in via Montello 66, l'ex sede dell'emittente regionale Veneta sulla statale da Marostica a Bassano. Lascio la parola a Silvano.
Sì, no, un attimo solo ancora. Un messaggio personale per Ferdinando. Qualcuno ci ha detto che Ferdinando ha chiesto di poter vedere le stelle. Allora, siccome le stelle sono disponibili, cioè il telescopio è disponibile, si prega Ferdinando di mettersi in contatto con la persona che tiene il telescopio. Per cui un messaggio personale, siccome non ho i numeri di telefono chiaramente, lo mando qui per radio. E ricordo ai radioascoltatori che c'è un telescopio a disposizione, per naturalmente previo accordo, previo tutto, per tutti quelli che vogliono vedere le stelle, Zeus permettendo. Lascio la parola a Silvano. Ciao.
Grazie. Buonasera. Io continuo con la mia risposta di qua, e il monoteismo, la sua unica forma storica conosciuta, che è quello che ho definito l'abramismo, si è diffuso in Europa. Quindi l'ultima volta, se vi ricordate, avevo detto, commentando il lavoro di Karl Hatzenbeck, come durante il Medioevo si era data una situazione di equilibrio instabile, per cui da una parte c'era una vita quotidiana che era non dissimile a quella che poteva essere in tempi pagani dell'antichità, mentre la Chiesa perseguiva una teologia di tipo puramente ebraico, veterotestamentario. Questa situazione di equilibrio instabile non poteva naturalmente durare per sempre, e quindi nei primi anni del Cinquecento si ebbe la riforma protestante, la quale ebbe luogo perché, date le premesse, era impossibile che non avesse luogo. Geova aveva attraversato il Medioevo nascosto dentro ai chiostri e dentro le cattedre universitarie della Chiesa, e non si era mai azzardato a vedere fuori la luce del sole se non camuffandosi da Dioniso, da Osiride o da Heilbringer nel nord dell'Europa, tramite l'interposta persona di Gesù Cristo. Quando i tempi, si fa per dire, furono maturi, cioè lo sviluppo delle classi borghesi, l'indebolimento della nobiltà feudale e dell'impero come conseguenza delle mire teocratiche del papato, Il dio lebbroso del cosiddetto Vecchio Testamento ebbe modo di lasciar cadere il guscio di incrostazioni pagane dentro alle quali si nascondeva per manifestarsi nel suo nudo orrore. Questo tramite una serie di personaggi dalle personalità possenti e criminali, principissimi, fra i quali Lutero e Calvino. E qui c'è una straordinaria analogia fra questi due figuri e il fondatore dell'Islam, Maometto. Con Lutero, Geova si palesa nel suo volto puramente veterotestamentario. Con Calvino fa un passo addizionale, si manifesta in suo volto talmudico, egli diviene esplicitamente il dio degli usurai, dei finanzieri, dei manipolatori di denaro. E Joseph de Maistre, un personaggio che ho citato un paio di volte già prima, ravvedeva nel protestantesimo l'Islam dell'Europa, e già alla fine del Cinquecento un ecclesiastico spagnolo, certo Sebastián Castellón, aveva fatto notare la virtuale identità fra calvinismo e ebraismo, cosa che poi fu confermata dai massimi studiosi di storia e di psicologia del fenomeno capitalista, quali furono Max Weber e Werner Sombart. Quindi, tanto subito dopo la riforma, per 200 anni, l'Europa si vide immersa in un bagno di sangue ancora peggiore di quello del tempo degli Albigesi. Abbiamo già detto che le guerre di religione sono un fenomeno esclusivamente monoteista, dalle quali risulta un'Europa dilaniata e biologicamente impoverita. Riguardo a queste guerre valgono delle specifiche osservazioni. I principali fautori della riforma, lo abbiamo già detto, oltre ai nobili in bancarotta, i borghesi, gli strozzini, furono soprattutto i monaci e gli intellettuali, tra virgolette. Gli strati popolari in tutta Europa, formati allora in massima parte di contadini, e parlo di tutta Europa, non soltanto l'Europa orientale e meridionale, che so io, nutrirono fin dall'inizio una notevole diffidenza per il movimento riformista, e queste erano le stesse genti somaticamente ancora sane e psicologicamente abbastanza sane che 1000 anni prima avevano resistito alla cristianizzazione spesso fino all'ultimo sangue e adesso intuivano che la riforma era un altro slittamento nella stessa direzione e quindi vi si opposero. Il bando cattolico aveva degli enormi vantaggi di generalizzato consenso popolare quando si venne alle armi, eppure la cosiddetta controriforma riuscì solo a metà. Qui la ragione è quasi sicuramente a ricercarsi nel fatto che ormai si è arrivati a tempi diversi, non si era più nel Medioevo. Adesso la finanza contava anche nell'organizzazione e nell'andamento delle guerre, il denaro era in grandissima parte in mano agli ebrei, i quali lo impegnarono massicciamente e continuativamente per favorire il bando protestante. Questo risulta, senza lasciar dubbi ragionevoli in riguardo a tutti gli studi che sono stati fatti sull'andamento storico-finanziario di quei tempi. Anche la Chiesa Cattolica risentì gli effetti della riforma e si cessò definitivamente di essere la Chiesa medievale per diventare la Chiesa della Controriforma, in Europa un apparato burocratico e fondamentalmente moralistico, e fuori dall'Europa si lanciò in uno sfrenato missionarismo. Ci furono dei deficienti che dissero che evangelizzando le Americhe la Chiesa avrebbe recuperato le anime che in Europa erano partite per conto loro con la riforma protestante. Comunque essa fu condannata fin da allora a una perpetua battaglia di retroguardia contro non solo il protestantesimo ma contro tutte le forze da esso liberate, il progressismo, il razionalismo, eccetera, e i movimenti da esso innescati, la massoneria, la ragnatela internazionale del commercio, eccetera, eccetera, e anche più tardi la rivoluzione industriale. Eppure neppure allora la Chiesa seppe decidersi a estirpare da sé il tumore maligno del cosiddetto Vecchio Testamento, e a lunga scadenza finì nel disfacimento implosivo che seguì il cosiddetto Concilio Vaticano II, anche quello da vedersi inevitabile date le premesse. A partire dagli anni 60 del XX secolo, la Chiesa riformata di Roma si è apertamente intruppata con tutte le altre chiese riformate a sostegno della modernità. Avendo toccato questo argomento, vale la pena dare una parola a proposito dei cattolici tradizionalisti. Sono gente che si può anche rispettare in quanto sono coerenti e dimostrano un certo coraggio, ma si collocano in una posizione non dissimile a quella dei pensatori controrivoluzionari degli inizi dell'Ottocento, per esempio Juan Donoso Cortés, il conte de Bonal, lo stesso Joseph de Maistre, e si vorrebbero ripristinare la chiesa della controriforma o magari quella medievale, un po' come i controrivoluzionari avrebbero voluto ripristinare l'Ancien Régime. Qui non si rendono forse conto che si tratterebbe di retrocedere di un passo per ripristinare una situazione che portava in sé i germi della successiva caduta, guadagnando forse un po' di tempo, ma senza risolvere assolutamente niente. È nostra opinione che se un risollevamento ci potrà essere per l'umanità civile in un ipotetico futuro, esso non potrà essere accompagnato se da un rifiuto assolutamente totale di qualsiasi forma di monoteismo. Quindi anche i cattolici tradizionalisti, che pure io entro certi limiti rispetto, prendono una posizione falsa. Quindi adesso portirò la prossima mezz'ora circa, darò una descrizione della modernità, la quale è monoteista fino in fondo. Dopo la riforma si arrivò a una condizione di monoteismo viscerale. Ci sono molte molte opere. Prima di entrare in argomento, un inciso, ci sono molte opere che descrivono la storia degli ultimi 5 secoli interpretate in chiave involutiva. In riguardo, la rivolta contro il mondo moderno di Julius Evola può essere ancora consultata con profitto. Però sia notato che tutti questi critici si sono concentrati sui fatti più ovviamente spaventosi che hanno portato alla modernità contemporanea: guerre, rivoluzioni, eccidi, massacri, eccetera, scivolando volentieri sopra la rivoluzione industriale. E qui non fa eccezione Julius Evola. La rivoluzione industriale, un fatto meno visibilmente traumatico, ma che quanto a conseguenze fu ancora più grave di tutte le guerre e rivoluzioni. Fu proprio attraverso la rivoluzione industriale che il tessuto sociale dell'Europa fu snaturato fino alle sue radici, rendendo possibili anche gli sviluppi violenti che hanno dato forma alla modernità. Modernità che, a ben vedere le cose, è la condizione più anormale, cioè adesso noi siamo in una delle condizioni più anormali in cui mai nella storia conosciuta si sia venuto a trovare la specie zoologica Homo sapiens. Faccio una parentesi per dire che quando ho steso questo testo non ero ancora a conoscenza di un libro di Massimo Fini che si chiama La ragione aveva torto, pubblicato forse 2 o 3 anni fa. Comunque, di più, va.
Sì, perché c'era il primo dito.
Metti il microfono.
Molto di più, perché uscì in 3 edizioni, la prima uscì in edizione Camunia, quasi.
Sì, a Belluno mi sembra. Comunque, io questo libro non lo conoscevo quando ho steso questo testo. È un libro che raccomando a chiunque sia interessato in queste cose, ed è l'unico fuori da questo mio testo che io conosca nel quale si dice in senza mezzi termini quale fu il ruolo della rivoluzione industriale. È un libro interessante. Comunque procedo. Allora, la sostituzione del tempo vivente con quello lineare, anzi segmentario, abbinata all'idea messianica per cui si deve necessariamente arrivare a un'era di giustizia, si fa per dire, non poteva se non dare origine alla strana idea del progresso, secondo la quale la storia ha un senso obbligato verso qualcosa di migliore, un non meglio identificato migliore. Che la storia avesse un senso, la preparazione e la venuta di Gesù Cristo, era già stata affermato da Agostino da Ippona, che già conosciamo per le sue, perché ha dato adito a certe disquisizioni anche fantascientifiche, ne ho parlato prima. Ma anche Ambrogio da Milano aveva abbozzato una teoria del progresso mai smentita dalla Chiesa, la quale anche in tempi contemporanei, e nonostante riforma massoneria, anticlericalismo, ateismo, tutto, ha continuato a insistere sul fatto che il progresso, secondo la Chiesa, innegabile, costituisce una dimostrazione pratica della ragionevolezza del messaggio cristiano. E messianiste sono state e sono ancora, sono state e sono le tendenze filosofiche che hanno improntato gli sviluppi sociali dopo la riforma in modo quasi esclusivo e ancora di più dopo la rivoluzione industriale. Su di questo ritornerò un po' più avanti, ma sia qui notato che il capitalismo, risultato diretto della riforma protestante nella sua fattispecie calvinista, dopo aver cominciato lo scardinamento dell'ordine tradizionale e creato le masse proletarie, fatte di diseredati e di miserabili, le reclutò per mezzo del marxismo perché le facessero da ascari. Fu per mezzo del marxismo che si demolì quel che rimaneva di vita culturale in Europa, o in gran parte, che si portò a termine la decolonizzazione sotto le condizioni catastrofiche in cui fu portata a termine, che si sabotarono tante riforme sociali. Per esempio, uno dei più grandi e primo grande riformatore sociale, che fu Bismarck, ebbe come arcinemici i sedicenti socialisti, eccetera. A funzione espletata, anche il socialismo reale fu spedito nell'immondizia con la perestroica, ma i marxisti, o gran parte di loro, perso il velo ma non il vizio, continuano a espletare le stesse funzioni. Ai tempi della stesura di questo scritto, il capitalismo internazionale punta massicciamente sui cosiddetti e sedicenti socialisti che li fanno da politici e da braccio armato. E anche il capitalismo escatologico e ha un suo Marx. Francis Fukuyama, il Marx dei ricastri, proclama la fine dei tempi storici sotto il segno del denaro. Ora, Max Weber insiste sul punto che uno scopo importante della riforma calvinista fu quello, adesso praticamente raggiunto, di bandire la magia dal mondo. Questo però era già implicito nel geovismo e semmai fu rafforzato dal cristianesimo, come è stato sostenuto da un personaggio di cui ho già parlato, Marcel Gauchet. Non a caso il cristianesimo tenne e tende ancora, nonostante tutto, a presentarsi come la religione che soddisfa la ragione di contro alle superstizioni dei politeisti e alle loro fiabe. Il cristianesimo si presenta appunto come la religione che soddisfa la ragione. Infatti si tratta perciò di portare fino in fondo le conseguenze di quella lobotomia psichica dell'uomo per farlo da un essere normale, aperto sia all'esperienza del sacro che alla percezione della natura nella sua interezza, cioè includendo i fenomeni psichici, farne un mutilato dell'anima e dello spirito. La ragione calvinista è quella di questo mutilato, chiuso nella sua esperienza sensoriale di veglia, che adesso viene imposta come unica esperienza possibile. Mircea Eliade parla dell'umanità normale come pre-giudaica. Da questa presa di posizione naturalmente non poteva alla lunga che risultare un appiattimento esistenziale, culturale. esclusa ogni pulsione superiore, l'esistenza umana adesso come centro di gravità stomaco e intestino esclusivamente, quindi anche la storia non può essere altro che storia dell'economia. Si può a buon diritto parlare di una intestinalizzazione della storia. E in questo medesimo filone si inserisce l'attacco contro la religione, fatto da gente ormai incapace di capire che cosa fosse la religione nel senso superiore della parola. La religione, vista come superstizione, viene adesso attaccata dal punto di vista della sedicente ragione. E qui adesso una vittima di questo andazzo è anche la bibliolatria cristiana, ebraica, eccetera, unica religione di cui questi razionalisti avessero conoscenza. Si incominciò con la massoneria a parlare di un Dio razionale, il cosiddetto grande architetto dell'universo, per finire col negare ogni Dio, leggi, ogni realtà metafisica. Hegel lo mise nell'improbabile regno dei concetti puri, Marx nel dimenticatoio assoluto. E da notarsi che i testi che attaccano la religione, senza sapere di quello che stanno parlando, dal punto di vista della ragione, spesso e volentieri, lo fanno spesso e volentieri perché essa non avrebbe fatto niente per migliorare la qualità morale dell'uomo. Qui sentiamo dei riflessi geovisti, il moralismo biblico che per vie traverse affiora anche dove normalmente non ci dovrebbe essere. Ma anche in un mondo razionale, fra virgolette, il razionalismo, essendo l'immagine speculare del geovismo e quindi che si proclama a religioso, sopravvivono gli aspetti più bassi dell'esdrismo, l'ipocrisia dei giusti e degli eletti adesso fa tanta parte della forma mentis della terminologia contemporanea che nessuno ci fa più caso. Si sente addirittura ancora parlare di robe tipo la guerra che metterà fine a tutte le guerre e roba del genere. Da conosciutissima ipocrisia anglosassone di origine veterotestamentaria e deriva dal fatto che gli anglosassoni sono divenuti negli ultimi 400 anni la struttura portante della bibliolatria. È un autore inglese, certo Walton Hanna, a dichiarare che quello che lui chiama pelagianismo, cioè la confusione fra morale e religione, è un vizio particolarmente comune fra gli anglosassoni e che a ciò si deve il fatto che fra di loro la massoneria abbia avuto tanta diffusione. Ed è di origine ebraico-anglosassone quella ipocrisia secondo la quale il mondo ha bisogno di purificazione, preferibilmente per mezzo del fuoco, come Sodoma e Gomorra a quel tempo. E questo fuoco può essere preferibilmente atomico, secondo gli scienziati che preparavano le bombe atomiche del 45, ma in mancanza di quello serve anche il napalm, il fosforo, quello che venga. In particolare un certo Jonathan Schell, un americano, che scrisse un libro sugli effetti di una guerra atomica generalizzata, dopo aver descritto in dettaglio gli orrori di una guerra atomica e fatto gli appropriati confronti con Hiroshima, Nagasaki e Dresda, trae ammonimenti morali dalle sofferenze delle vittime. E furono figuri del genere quelli che innalzarono un monumento alla pace proprio a Hiroshima. Oltre la dottrina della morale unica, implicita nel monoteismo geovista e resa esplicita da Immanuel Kant nella sua critica della ragion pratica, ricordatevi che Kant come gnoseologo è stato una delle più grandi menti di tutti i tempi, quando trattò di occuparsi di problemi morali cade in una trappola che lui stesso si era teso. Quindi la dottrina della morale unica ha avuto un riflesso nel missionarismo che seguì la colonizzazione, qui missionarismo cristiano, marxista, capitalista, islamico e chi ne più ne ha più ne metta. Esso spianò la via alla problematica del terzo mondo che adesso pende come una spada di Damocle sul mondo contemporaneo. Ed è un fatto storico empirico che sta succedendo adesso che il missionarismo cristiano il marxista, che sono più o meno la stessa roba, fa da battistrada all'Islam, che è una forma di geovismo perfettamente adatta alle masse risentite del terzo mondo. Geova biblico fa da portiere normalmente della sua immagine coranica Allah anche in Sud America. Questo è un argomento che potrebbe portare molto lontano, però che di qua non se ne parlerà. Nel contempo la dottrina dell'amore pandemico, alla quale negli ultimi secoli è stato assuefatto l'Europa Media, che viene ossessivamente martellata dalle chiese confessionali e laiche, e del peccato, adesso il peccato originale di secondo grado, quello del colonialismo che deve essere espiato, secondo loro, rende i paesi civili sempre più preparati a difendersi dall'invasione delle turbe di colore. È stato osservato da un acuto pensatore inglese, certo Ralph Perrier, cognome francese, ma questo tale credo che sia inglese, che proprio adesso che alla mitologia cristiana non crede più nessuno, le utopie sociali implicite nel messaggio cristico dell'amore pandemico hanno acquistato una inaudita virulenza. Anche la scienza moderna, quale noi la conosciamo e come quale noi su di noi sta incidendo, è di origine giudeo-cristiana. Su di questo si trovano d'accordo degli anticristiani radicali come Hatzenbeck ed Evola, sia tanti atei fondamentalisti quali Jacques Monod, ma anche moltissimi cattolici tradizionalisti non disdegnano di assecondare questo argomento. La scienza moderna, quale essa è un tipico prodotto monoteista. Quando la natura sia vista come qualcosa di morto, o comunque di assolutamente estraneo, non si può carpirle i suoi segreti se non facendo delle necropsie o magari mettendola alla tortura per obbligarla a rivelarli i suoi segreti. E questa espressione è proprio di Francis Bacon, uno dei fondatori del pensiero scientifico contemporaneo. Quindi siamo davanti a una genuina e particolarmente spaventosa forma di magia nera. Ne risulterà qualcosa di negativo, e comunque anche i risultati sperimentali saranno di necessità incastrati dentro a paradigmi monoteisti, secondo i quali tutto ha un inizio e tutto deve avere una fine, una volta, il tempo segmentario. Una sua inevitabile conseguenza, per quanto strana, risulta dall'abbinamento del tempo lineare con l'allontanamento della magia dal mondo. L'universo, visto come un morto meccanismo, diviene la creazione di un ipotetico Dio, appunto ipotetico irreale, che non può presentarsi se non come un megatecnico che, dopo averlo fabbricato e avergli dato delle leggi, si è ritirato nel Hintergrund, nel fondo, in una condizione di passività, di ozio. Questo era il punto di vista di Cartesio. È stato adottato anche dallo scrittore di fantascienza Edgar Allan Poe nella sua unica opera di divulgazione scientifica, Eureka, del 1830 circa. Questa evoluzione verso il concetto del Deus Otiosus è identica dal punto di vista strutturale a quella che con la medesima denominazione è stata esaurientemente descritta da Mircea Eliade. Per il mondo religioso di tutte, letteralmente tutte, le ormai in massima parte scomparse etnie di infimo livello del mondo australe, pigmei, aborigeni australiani, tasmaniani, fueghini, boscimani, bantu, papuasi, eccetera, imboccando la via concettuale verso il Deus Otiosus, anche l'umanità europea, che fu civile quando era politeista, sembrerebbe essersi messa nel cammino che porta alla più assoluta barbarie, anzi quasi all'animalità. Comunque la tecnologia scaturita da questa scienza non può essere se non intrinsecamente sinistra. Sarebbe il caso di farla finita con l'idea da tutti ripetuta, non escluso Pio XII, secondo la quale la scienza e la tecnologia non sarebbero per loro natura se non delle cose assolutamente neutre, il cui uso buono o cattivo dipende esclusivamente da chi le utilizza. Gli antichi, invece, pagani politeisti, avevano sempre avviato nella tecnica qualcosa di potenzialmente pericoloso che doveva essere tenuto a guinzaglio per mezzo di appropriati riti e tenendo nei suoi riguardi un'attitudine di permanente diffidenza. Comunque, l'analisi storica, portata a termine anche da Mircea Eliade, fra altri, dimostra che il progresso tecnico non ha mai risolto alcun problema sociale. Problemi individuali magari sì. La tecnica non ha fatto altro che cambiare le problematiche sociali senza mai risolverle e spesso aggiungendovene di nuove. La scienza e la tecnica, quale fattualmente sono, sembrerebbero avere un'intrinseca carica demonica e un andamento quasi autonomo, consistente in una tendenza a rendersi, contrariamente a ogni apparenza, indipendenti dall'umana volontà. Questo già un secolo fa fu visto da alcuni pensatori particolarmente acuti: Dostoevsky, Nietzsche, Evola, Spengler. E questa idea è stata ripresa dal conosciuto bombarolo Teodoro Kaczynski, detto una bomber, nel suo manifesto recentemente pubblicato in lingua italiana. È una tecnologia scatenata, accoppiata all'odio veterotestamentario per la natura, ci ha portati sulla soglia del disastro ecologico globale. Poi una tecnologia scatenata ha finalmente partorito anche il calcolatore elettronico, quale ha permesso di portare a livelli inauditi due fra le più terribili tendenze del geovismo: l'irrealismo in psicologia e il parassitismo in economia. Si è già detto come una caratteristica fondamentale del geovismo sia la irrealtà, quasi una volontà di lobotomia psicologica che delle menti particolarmente perverse hanno sentito non solo verso il sacro, ma anche verso tutta quella parte della natura che non ricade nell'esperienza sensoriale di veglia. Questa volontà di lobotomia, adesso con gli ultimi ritrovati dell'informatica, viene spesso estesa anche all'esperienza sensoriale di veglia. Ci sono degli strati sempre più vasti delle popolazioni ruopidi per le quali lo schermo a raggi catodici diviene, o si vorrebbe che divenisse, la realtà per eccellenza e la volontà di virtualità. Ci si percepisce sempre di più, per citare un autore abbastanza conosciuto nel campo, ci si percepisce sempre di più come una sinapsi, come un punto di confluenza e di incrocio di flussi di informazione all'interno della rete. Questa gente, il cui numero aumenta sempre di più fra i giovani, ormai comunica usando un gergo informatico e anche nella conversazione corrente, e si costituisce un circolo quasi chiuso entro il quale si consumano libri e altre pubblicazioni praticamente illeggibili per coloro la cui vita non ruoti attorno al calcolatore elettronico o magari alla televisione, un altro ordigno a raggi catodici. Cioè, per coloro la cui vita non sia al massimo virtuale. Un brillante mediologo di nazionalità americana, Neil Postman, prospettava la possibilità che tutta una civiltà per modo di dire naturalmente, potesse entrare in dissoluzione come conseguenza di perdita di contatto con la realtà reale che viene sostituita dallo schermo a raggi catodici. Il Postman indica negli Stati Uniti il candidato ideale per questo destino. Là sembra incredibile, ma a quanto sembra statisticamente vero. Ci sono moltissime persone che pensano per davvero che la televisione sia sempre esistita, perché un mondo senza televisione è inconcepibile. L'ultima sfaccettatura monoteistica del mondo contemporaneo, prima di entrare nelle conclusioni finali che saranno affrontate giovedì 21, è la posizione di preeminenza che in esso ha acquistato il denaro. Qui almeno in parte ha da vedersi un altro aspetto dell'irrealtà veterotestamentaria, per cui si scambia l'immagine speculare della ricchezza con la ricchezza in sé, che necessariamente è fatto di cose tangibili. Il denaro, che è la sua immagine speculare, viene preso per qualcosa di più reale dell'oggetto di cui è immagine. Il denaro poi acquista vita autonoma e cresce su se stesso attraverso l'applicazione del concetto di interesse, concetto fondamentalmente immorale perché è il risultato di una visione parassitaria dell'economia. Ma al giorno d'oggi questo sordido, sinistro concetto è diventato completamente normale e accettato praticamente da tutti. Il denaro virtuale che cresce su se stesso ha però un potere acquisitivo sul mondo reale, venendo a essere una specie di mostro autonomo che quando cala sul mondo può essere causa di spaventose tragedie. E questo mostro non manca di avere dei suoi sacerdoti, i cosiddetti economisti, e naturalmente i suoi beneficiari, che sono i finanziocrati, gli usurai. Ecco, qui si ravvisa, assieme alla casistica di cui ho appena parlato, del Deus Oziosus, un altro parallelo fra la forma mentis del mondo industrializzato e quella dei selvaggi. Questi ultimi, i selvaggi, incapaci di concepire un'economia non parassitaria, parassitaria sia sulla natura o su altri uomini, hanno visto fin dall'inizio nel modo più naturale nel denaro un oggetto magico, capace di evocare gli oggetti di consumo e il cui possesso dava automaticamente diritto ai medesimi. Selvaggi non hanno alcun concetto della proprietà come fatto etico, conseguenza dell'aver eseguito un lavoro produttivo. Quindi eccoci davanti al denaro come unico oggetto magico che il geovismo non abbia bandito dal mondo. E questo è un oggetto magico che Geova elargisce ai suoi eletti, i giusti, di veterotestamentaria e apocalittica memoria, ai giusti viene in quel modo lì resa palese questa loro condizione, condizione di eletti, di scelti, e per i quali la ricchezza è anticamera a questo mondo della gloria che li attende dopo la morte in seno a quel celebre Abramo. Il povero, invece, e indipendentemente da quali possano essere state le cause della sua povertà, è un maledetto, la cui vita infelice sulla terra è un acconto della dannazione eterna che Geova fin dall'inizio dei tempi gli aveva assegnato. Questo credo dia un quadro abbastanza totale di quali siano le caratteristiche della modernità vista dal punto di vista monoteista. Il capitalismo, che adesso ci domina, è un prodotto squisitamente monoteista. Giovedì 21, che sarà probabilmente l'ultima, anzi sicuramente è l'ultima seduta, la presentazione di questo mio testo, cercherò di dare un quadro totale degli effetti della monoteistizzazione, cioè di quanto ho esposto adesso, quali sono gli effetti tangibili sul mondo che ci tocca vivere e quali possono essere delle ragionevoli proiezioni per il futuro abbastanza prossimo.
Sì.
Se volete possiamo incominciare a ricevere.
Sì, allora io ricordo se Claudio vuole aggiungere qualcosa.
No, niente da aggiungere.
Allora diamo il numero di telefono per chi vuole fare degli interventi. Allora 049 700 700 e 049 700 838. Ecco.
No, vabbè, vai avanti.
Vabbè, vai pure. Sì, pronto.
Allora, l'unica cosa che...
Aspetta che sei... Vai pure, parla pure.
Ascoltami, mi hai dato l'indirizzo del dove c'è il libro di Silvano.
Allora, http ...://
sì.
www
sì,
okay. punto infinito
sì.
punto it
sì.
barra utenti
sì.
barra paganitas.
Paganitas?
Sì.
Paganitas. Ok, adesso provo a vedere se lo trovo.
Sì, beh, il sito è caricato già da diversi giorni.
Perché ho provato e non sono riuscito a trovarlo, vabbè.
Strano, perché dico, sì, cioè, da quanto mi risulta, ho visto che hanno avuto parecchie viste, mi hanno detto, perciò è attivato, sì, sicuramente.
No, avevo solo l'inizio del nome, no? Dell'indirizzo, quindi ma non sono riuscito a trovarlo solo con l'indirizzo.
Vabbè,
adesso guardo.
Bene,
okay,
d'accordo.
Grazie,
ciao. Sì, pure Claudio.
Allora, quello che ci ha detto, Silvano, in realtà non è altro che lo specchio della realtà in cui stiamo vivendo, cioè la realtà in cui stiamo vivendo, tutto il progresso della realtà viene fuori da quello che è il marasma del cattolicesimo, cioè del cristianesimo, del protestantesimo, cioè tutta la strada di libertà, cioè la strada di spostare quello che è l'aberrazione cristiana, è fatto da tanti uomini, cioè si è fatto da tutta la massa e ha tutte le varie sfaccettature. Naturalmente le sfaccettature cos'è che sono? Non sono altro che delle specificità, cioè uno pensa che quella cosa sia importante, agisce su quella cosa, ma si dimentica che quella cosa è all'interno di un insieme, pertanto non fa altro che favorire quell'insieme in cui si genera, perché voi non troverete mai nessuno che abbia attaccato la religione per quanto religione, cioè nessuno ha mai attaccato il macellaio di Sodoma e Gomorra, abbiamo fatto noi. Pertanto tutto quello che è avvenuto nella storia è avvenuto all'interno e sotto quel grande cappello.
Aspetta che chi sei? Aspetta un attimo, parla pure.
Francesco da Vicenza, salute Claudio.
Ciao.
Io dicevo solo una cosa che riguarda soprattutto non il mio pensiero, ma il mio modo di vedere la situazione, diciamo, religiosa del mondo. Oggi ho sentito la relazione del tuo collega e effettivamente lui parla di trionfo monoteista, però stiamo molto attenti. Secondo me è un trionfo politeista nel senso che di Gesù e del divino vengono date miriade di definizioni, quindi sono stati creati altrettanti dei come il politeismo. Se si chiama Gesù Cristo, se si chiama la Madonna, se si chiama tu, però in realtà sono come altrettanti dei, e quindi oggi trionfa veramente il paganesimo, secondo me.
Va bene, perfetto, grazie. Ciao. Sì, beh, se Claudio vuole finire il suo intervento, visto che...
Tutto quello che vuoi... Vabbè, fai pure con le telefonate, non ti preoccupare.
Sì, pronto? Sì, pronto?
Ciao, sono Massimo.
Ciao.
Ascolta, io ho una domanda. Leggevo un articolo sul giornale che persone, c'è questo che io non riesco a capire, persone come Rubbia, Zichichi, e poi un altro fisico famosissimo americano, e poi anche quell'altro scienziato che ha fatto anche il Festival di Sanremo, quel Nobel.
Comunque vai pure avanti.
E che sono partiti da atei e si sono trovati credenti. Si sono bevuti il cervello o le risposte di...
Alcuni fisici si erano bevuti anche quando erano atei, a mio avviso dal punto di vista scientifico, perciò non è problema.
Vorrei dire una cosa, continua.
Pronto?
Continua, sì, va pure avanti.
Sì. Insomma, sono persone un po', posso dire, contese dalla comunità anche scientifica, ecco,
va bene, ci rispondiamo per radio.
Grazie.
Guarda, questi personaggi, il loro ateismo del quale si vantavano prima, in realtà non era altro che monoteismo camuffato, quindi non hanno mica fatto un grande cambiamento, ma forse l'hanno fatto è un cambiamento di
formale
santo pe... e magari anche ci hanno guadagnato qualcosa, chissà niente.
No, quello che è importante sapere è questo: un conto è la magia e un conto è la razionalità. Nella razionalità loro sapevano, loro, a parte non Zichicchi, perché siamo fuori Zichicchi, parliamo pure di altri personaggi comunque atei, nella loro razionalità sapevano che il monoteismo, che il Dio dei cristiani era una pagliacciata. Razionalmente lo sapevano perché non esiste nessuna dimostrazione. Il problema è un altro, che il condizionamento educazionale va a colpire la psiche interna di una persona. Allora, anche se la persona si fa 55 lauree universitarie e 50.000 scoperte scientifiche fondamentali, non è che cambia la propria psiche e il proprio modo di essere. L'incisività che ha la sottomissione dell'educazione cristiana in generale, monoteista, musulmana, viene sempre ad emergere, e quando la persona deve fare i conti con se stessa, i conti con la propria psiche, con la propria emotività, col proprio modo di rapportarsi col mondo, o ha sostituito questo sviluppando il proprio Dio e vivendo gli dèi che ci stanno attorno, riconoscendo il divino, e allora è un discorso, altrimenti ritornerà ad essere in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, quello che è la sua educazione. O c'è una forza di esplosione dell'uomo, oppure l'uomo ritornerà a essere in ginocchio. Magari se sarà molto forte, se avrà molta energia, riuscirà ad essere un mangiapreti, un ateo fino alla fine, ma se ne contano molti e pochi allo stesso tempo di casi di questo genere. Però ricordate, il condizionamento educazionale uccide la psiche del bambino, e quando si diventa vecchi si perde energia, e si perde energia, allora torna fuori questo condizionamento.
Sì, Silvano voleva dire qualcosa sull'argomento.
No, non volevo dire altro, no, appunto ha ragione Claudio, insomma, questi cosiddetti e sedicenti atei erano
dei cattolici.
No, dei monoteisti camuffati, esatto. Cioè non hanno altro che cambiato un po' di forma.
Sì, pronto?
Pronto? Sì, buonasera.
Sì.
Parlo da Bassano.
Sì.
Ma Dio, conto quanto è monale che esiste.
Sì, beh, tu cosa sei?
L'imbecillità è sempre signora delle cose. Noi purtroppo non possiamo cambiare la testa delle persone, né la loro fede, né il loro modo di essere. Questo è il risultato del condizionamento educazionale cattolico, e purtroppo questa d'altronde siete il cattolicesimo che dice guardate che bravi che è Dio, che sconvolge i sapienti e i consapevoli con le persone ignoranti. Questo è dogma, questo è San Paolo vostro e Luca vostro.
Claudio, vorrei aggiungere, questo è un ascoltatore che ho riconosciuto dalla voce, che lo conosco bene, che sono anni che ci segue, ci telefona sempre, dice sempre la solita frase: ma allora quanto è mona lui, ma ogni 4 anni per dire che siamo mona. No, scusa, cioè se si rende conto di questo.
Sì,
pronto?
Sì, buongiorno Gianni.
Sì, ciao.
Ciao Gianni.
Senti, volevo chiedere, purtroppo ho cominciato ad ascoltare,
sì,
proprio pochi minuti fa non sono riuscito ad ascoltarvi prima. Non so se sono in argomento. No, volevo chiedere, se potete darmi una spiegazione, sulla differenza del paganesimo moderno, almeno così io lo definisco, il nostro, no? Con il buddismo. Vi ascolto per radio.
Grazie, ciao. Le spiegazioni sono abbastanza, se sarebbero tante, perché è tutta un'altra cosa, ma il punto fondamentale fra il buddismo e il paganesimo moderno è che nel buddismo c'è il concetto di reincarnazione, di illuminazione e altre cose, mentre invece nel paganesimo moderno io sto lavorando per mettere al centro, poi magari se qualche pagano non è d'accordo, l'individuo che si costruisce, l'individuo che costruisce se stesso in quanto Dio, mentre invece nel buddismo c'è un'altra concezione della vita.
E quanto ha appena detto Claudio in questo momento si riferisce a certe forme del buddismo che sono stati degli sviluppi posteriori e non appartiene direttamente a Buddha. Buddha, il cioè il buddismo secondo Buddha non ha delle differenze radicali e fondamentali con il paganesimo come noi lo intendiamo. Anche il concetto di reincarnazione, anche se questo non è il momento di entrare, era molto diverso presso Buddha e quanto è divenuto presso certe poi degli sviluppi del buddismo che sono avvenuti soprattutto nell'Asia sudorientale.
Sì, pronto?
Pronto?
Sì.
Buonasera.
Sì, parla pure.
Mi volevo riferirmi al discorso dei scienziati che diventa improvvisamente credenti. La domanda è: chi è che gli finanzia sti qua?
Buona come domanda.
Questa è la storia. Mm? E tutti i lettori della Bibbia? O no?
Buona certo.
Come domanda.
Soprattutto per fare anche delle ricerche che sono assurde certe volte.
Sì. Comunque, volevo darvi un indirizzo, insomma, invece di chiamare monoteismo, sarei ora di chiamarlo monoteismo.
Grazie.
Grazie. Arrigo che si fa Muna e Carogna.
Sì.
Ciao.
Ciao, ciao,
grazie, ciao. Vai pure.
Sì, pronto? Pronto?
Vai.
Pronto? Francesco. Pronto? Pronto?
Wow.
C'è qualcuno che si diverte a bloccare le linee.
Va bene, dai.
Non è nuovo questo fatto.
Tu fai
sei pronto?
Allora.
Buonasera.
Niente,
io non discuto, però mi sembra che voi non accettiate molto il confronto con chi la pensa diversamente da voi.
No, tu invitami in un teatro, tu invitami in un posto pubblico, io sono disposto a confrontarmi. E qua in questa trasmissione sono molto più severo nelle cose. Se vuoi che ci confrontiamo in maniera pubblica, in una sala, in una conferenza, in un posto pubblico.
No, ma perché non per radio?
Perché questa è la trasmissione del Magia, Stregoneria e Paganesimo, e dove è l'unica trasmissione in Italia dove noi sviluppiamo il pensiero della stregoneria e del paganesimo, mentre i cristiani hanno centinaia di posti da dove noi siamo esclusi, con vigliaccheria, con assassinio, con infamia.
No, ma io volevo solo dire che, cioè, escludete tutti, cioè, diventa condizionamento quello che voi combattete.
Hanno 50 milioni di trasmissioni contro una e vorrebbero anche usare questa per distruggerci.
Hanno fatto un giubileo, mi sembra che l'abbiamo subito il giubileo.
Capito? Avete però un po' di mania di persecuzione.
Dici? Beh, abbiamo anche una torma di morti e fiumi di sangue alle spalle, e tutti ricadono su di noi.
Martiri.
No, i cristiani non hanno mai avuto martiri, solo lazzaroni che si sono nascosti come topi di fogna davanti alla vita.
Non esiste nessun martiri cristiano.
Avete ragione voi.
Sì.
Okay. Certo, sappiamo che abbiamo ragione.
Se tu affermi che hanno avuto martiri, provalo.
E praticamente ve la fate, ve la mangiate.
Certo.
Contenti voi.
Grazie, ciao.
Ciao. Il problema è per i cristiani che devono provare quello che dicono, perché è inutile macellare le persone dicendo che le persone sono malvagie, devono provare le cose, purtroppo sono dei bugiardi.
Pronto? Pronto? Sì, pronto.
Ah, buonasera. Niente, volevo un'informazione io, che dicevate prima del telescopio.
Sì.
Niente, per avere appunto per...
Telefoni in privato, mi telefoni a me o qualcuno, adesso vediamo, perché in questo momento è a disposizione per, diciamo così, per le persone, le prime persone che possono andare a vederlo, e dopo verrà aperto un po' per a tutti quanti.
Ah, perfetto.
Va bene.
Okay.
Vediamo un attimo, perché dipende dal proprietario del telescopio e non da me.
Prima dicevi appunto.
Certo.
D'accordo. Caso mi chiami in privato Claudio.
Okay. Comunque volevo salutarvi.
Grazie.
Grazie.
Francesco l'ho conosciuto venerdì.
Ah, bene.
Venerdì alla conferenza. Faccio i miei complimenti.
Grazie. Ci sentiamo, grazie.
Salve, ciao, grazie, ciao, salve.
Beh, noi dobbiamo chiudere perché è arrivato.
Aggiudicato. Giovedì. Primo martedì del mese.
Se vuoi, Amarostica. Se vuoi, Franco.
Franco, dillo, è arrivato Franco.
C'è il microfono aperto.
C'è
la gente che ti ascolta. C'è il microfono aperto.
Mondo crudele, è l'ora dell'addio. Partirò per non trovarti più. Cosa vuoi fare?
No, a noi fa fare l'annuncio.
Che ho detto, giovedì, primo martedì del mese, ci troviamo a Marostica a parlare del dopo morte, prima della morte.
Sì, beh, allora non è più il primo martedì del mese, ma...
No, è giovedì.
È il primo martedì del mese, che è
giovedì. Primo martedì del mese.
Giovedì.
Va bene.
Giovedì 7 dicembre.
Giovedì 7 è il primo martedì del mese.
Noi salutiamo tutti perché è arrivato Stefano. Ciao a tutti. Saluto.